È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Ballo, ballottaggio da capo giro, ballo, ballottaggio senza respiro, ballo, ballottaggio d'oretta al palco, che dice sì, fa così, fa così.
Siamo qui, caro Parenzo, in diretta, ecco, con la zanzara per un'altra serata.
Meno male, mi stavi già mancando, dico, ma come mai non chiama?
Ma la zanzara c'è sempre dalle 18.30
meno
alle 21,
male,
qui su Radio 24, col solito numero di telefono 800 24 00 24. Un collegamento molto speciale per iniziare questa sera. È già in attesa lì, lo chiamiamo subito in causa. Prima però Di Pietro, mi ritrovo a Montecitorio, tutti quelli che erano a San Vittore.
No. Dopo Mani Pulite doveva nascere una seconda repubblica basata sulla credibilità delle persone, e io invece mi ritrovo a Montecitorio con tutte le persone che avevo visto a San Vittore, me le ritrovo tutte a Montecitorio.
Tranchant Di Pietro, che ha perso il 40% dei voti da un anno a questa parte con l'Italia dei Valori. Va bene, i vagoni per gli zingari come a Mauthausen, dice Di Pietro. Non so, sentiamo, sentiamo.
Se ci sanno degli zingari, ce ne sono ancora qualcuno, sa? Sotto Hitler li stavano mandando tutti a Mauthausen, poi qualcuno è avanzato. Allora, adesso lo vorrebbero buttare fuori, chissà dove lo vogliono mandare, in qualche vagone blindato alla Lega Maniera.
Se ne dicono davvero di tutti i colori. Come sapete, il centrodestra si è specializzato in questi ultimi giorni nel raffigurare una possibile città del dopo Pisapia, e a questo proposito l'ultima del giorno è della signora Bernini. Te la ricordi?
Sì.
La signora Anna Maria Bernini.
Come?
Fenomeno NIMBY anche per le moschee. Senti questa.
In Emilia Romagna, io vengo dall'Emilia Romagna, abbiamo avuto seri problemi di localizzazione per il fenomeno NIMBY, che di solito vale per il nucleare, ma in questo caso vale anche per le moschee. Non tutti sono d'accordo nell'avere una moschea vicino a casa.
Robe incredibili, incredibili.
Boh.
Tu conosci anche Massimo Corsaro, no?
Come no? È il vice capogruppo, è il vice di Cicchitto.
Adesso ti faccio ascoltare questo, magari ci ripensi. Senti cosa dice dall'amico Klaus Davi. Se vince Pisapia?
Se dovesse vincere l'altra parte politica, ci sia una nuova invasione di trans, di viados e di prostitute?
Non vorrei che Milano diventasse il posto dove è più facile entrare in barba alla regolamentazione, occupare le strade di giorno e di notte, occuparle facendo delle azioni che sono oggettivamente delle operazioni che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini.
Occupare le strade di giorno e di notte. Questo Corsaro, questo dice Corsaro. Senti quest'altra sul racket, sul racket, cioè se vince Pisapia il racket esploderà.
Io penso anche al racket che colpisce i commercianti, che a Milano è stato, voglio dire, contenuto, mi verrebbe quasi da dire, totalmente spazzato via. Se si comincia a dire, come dicono dalle parti di Pisapia, che la polizia locale non deve occuparsi di sicurezza, che vedere le camionette dell'esercito per la strada spaventa, io sono ancora di una cultura per cui la paura della polizia o dell'esercito appartiene al delinquente, non al cittadino che cammina per la strada.
Bene, siamo qui con la zanzara, collegamento dal Consiglio Comunale di Treviso con Giancarlo Gentilini. Buonasera.
Saluti a tutti.
Come
ragazzi, sta? Ragazzi.
Il primo sceriffo d'Italia, il primo sceriffo d'Italia.
Tolleranza sotto zero.
Come tolleranza, che dici, Parenzo?
Lui dice sempre non tolleranza zero, tolleranza sotto lo zero.
Pro sindaco di Treviso, caro
Dimmi,
Gentilini,
caro.
Che succede se la Lega, il centrodestra perde Milano? La Lega che deve fare?
Ma innegabilmente bisogna passare la mano.
Cioè?
Perché vuol dire che a Berlusconi,
sì,
bisogna che si sostituisca qualcun altro.
Addirittura.
Certamente, perché la disaffezione che è stata evidenziata,
sì,
con le votazioni ha detto una cosa ben precisa. Il Parlamento deve legiferare in modo da dare un futuro alla nostra generazione.
Su questo non c'è dubbio.
Non deve perdersi in rubinetti, non deve perdersi in questioni del breve processo. Alla gente non frega niente tutti questi problemi. La gente vuole decisioni che siano tali da garantire il progresso e che ci sia la possibilità di dire ai giovani questo è il vostro futuro.
Scusi, se non ho capito male.
Quando vengono da me certi familiari che hanno perso il lavoro e tutti mi dicono, signor sindaco, è in grado di dire quale sarà il futuro?
Lei come risponde?
Devo dire, non lo so. E questa è la più grande sconfitta per un amministratore.
Scusi un attimo, per capire meglio, lei dice ci siamo occupati troppo fino adesso dei problemi privati di Berlusconi, quando lei dice rubinetti.
Di problemi che non interessa alla gente.
E dunque,
un'altra cosa è che uno Stato, lo Stato d'Italia deve essere uno Stato di diritto.
E dunque?
Deve essere l'ordine, la disciplina, il rispetto delle leggi. Chi è fuori non c'è nessuna possibilità che venga a sbarcare sulle nostre cose.
Io
ho chiesto dal 1996 il blocco navale.
Il famoso blocco navale,
Come viene effettuato in altri stati.
Scusi, però è stata la Lega a concedere anche i permessi temporanei, come la mettiamo?
Io ho detto a Maroni che quei permessi temporanei, se dovevano essere fatti, dovevano fatti nel contesto dell'Europa.
Dunque, sbagliato.
Non assolutamente farli così, perché avresti dato una possibilità ai clandestini di mascherarsi sotto profughi o da altre cose, che tutto sono fuorché profughi. Perché chi viene e chi paga 1.000 o 2.000 dollari
non è
per
profugo,
venire
no?
e per montare su quelle barche, quello non è un profugo. I profughi sono quelli del 15-18 quando è sulle rive del Piave, del Montello.
Non è che ci sono solo quelli.
Quando dovevano abbandonare i luoghi di combattimento, mandavano nelle altre città italiane, non andavano ad adoperare barche, barchini o barconi.
Ma era un'altra epoca.
E anche i libici, che nessuno è un libico di quelli che sbarcano, devono mettersi in altri posti della Libia, perché la Libia è enorme e possono stare benissimo là in attesa che finisca questa guerra di Gheddafi.
Poi
non è giusto che l'Italia paghi le colpevolezze del governo di Gheddafi. Gheddafi si è tenuto tutte le ricchezze, le ha utilizzate per uso personale, non le ha date al proprio popolo.
Senta, allora, Gentilini, le posso chiedere una cosa? Scusi un attimo, se la interrompo.
E allora non è giusto che vengano qua per sfuggire a Gheddafi. I ribelli fanno bene, ma io non sono anche... Quando la comunità europea ha dichiarato guerra, si dovevano fare le guerre lampo.
Subito. Eliminare subito Gheddafi, le dice.
Cioè, al dato momento, potevano prendere esempio dagli israeliani, dalle teste di cuoio.
Certo.
Occorreva essere grandi strateghi.
Certo. Pure le guerre lampo, come faceva una volta Hitler. I famosi.
Io sono di quelle generazioni delle guerre lampo.
Le guerre lampo, le Blitzkrieg in Libia.
Il problema finisce. Ricordati che quando hai eliminato il problema, torna la pace e la tranquillità.
Su questo non c'è dubbio.
È meraviglioso. Quando hai eliminato il problema,
ma giustamente Blitzkrieg, non con le guerre che durano mesi e mesi.
Robe da mammolette quelle guerre.
Scusi un attimo, signor Gentilini, ma eccomi, la sento benissimo, la sento bene. Scusi un attimo, le voglio chiedere una cosa. Dunque, Berlusconi come lo vede? Ha pensato troppo agli affari suoi?
Questo è stato il prodotto del voto, no? Io ho girato tutto il Veneto in queste tornate elettorali.
Cosa le dicono i suoi elettori?
Questa grande ripulsa ai problemi personali di certi grossi calibri a dispetto del popolo. Qui c'è il crollo dei posti di lavoro.
Sì. Scusi un attimo, però Gentilini, chiudono. Scusi un attimo, ma anche voi della Lega, troppe poltrone?
Ma io ho detto che io voglio che la Lega torni rivoluzionaria.
Sì.
Deve indossare nuovamente la corazza e la spada di Giussano.
Ah, sì, certo.
Perché questo è la filosofia e il credo della Lega.
Sì.
Io l'ho sempre portato dal 94 in poi.
Sì.
E vedo che la gente rispetta quello che ho sempre detto.
Dunque, dopo
i miei programmi e il mio credo e il mio Vangelo.
Sì, se si dovesse perdere, se si dovesse, se
il Vangelo lo conosce anche il vescovo.
Ah, beh, quello non c'è dubbio.
No, ma come il Vangelo di Gentilini?
Il Vangelo di Gentilini è più importante di quello del vescovo, immagino a Treviso.
Perché si sente poco.
No, dico, parlo più forte, urlo. Dico, il Vangelo di Gentilini conta più di quello del vescovo, immagino a Treviso.
No. No. Sono due cose separate.
Sì.
Da Dio quello che è di Dio
però.
E dall'Italia quello che è dell'Italia.
Scusi un attimo.
Ma ragazzo mio, io non entro nel merito delle
no,
anime.
No, per carità.
Scusi,
Gentilini.
Sì. Io esco da esperienze della guerra, del dopoguerra.
Sì.
Della sinistra, anche questo, vedi, questi risultati elettorali, la sinistra vota sempre compatta.
Sì.
Le altre invece le altre schiere politiche se ne fregano altamente, e questo è stato il risultato. Questa è la grande scommessa che il popolo ha detto: o vi rimettete in sesto
oppure
darete l'Italia in mano alle sinistre.
Scusi un attimo, Gentilini, ma dopo Berlusconi che succede allora? Se si perde Milano, se il centrodestra perde Milano, subito un nuovo governo?
Ma io credo che sarebbe una iattura per tutto il movimento, sia del PDL sia della Lega.
E che succede dopo?
Milano è la capitale ideale del nord, di quello che produce, che fa, che osserva le leggi.
E se arriva a Pisapia che succede?
Non ha mai allungato la mano a chiedere l'elemosina.
Ho capito, scusi un attimo, che succede se vince? Dopo il traffico mi dice cosa succede se vince Pisapia a Milano secondo lei? Secondo Giancarlo Gentilini, il primo sceriffo d'Italia. Cosa succede a Milano se vince Pisapia? Ballottaggio da capo. Eccoci, adesso alzo la voce, Giancarlo Gentilini, prosindaco di Treviso, in diretta alla Zanzara, insieme a David Parenzo, in diretta da Roma. E padovano il signor Parenzo, di Padova, caro Gentilini.
Come andiamo, sindaco, come andiamo?
Sì, potrebbe andare molto meglio, ma adesso particolarmente in questo momento in cui vengono dati 1.200 euro
a chi?
A questi profughi,
con
la ribellione di tutte le categorie pensionistiche.
Ma che giusto!
Pensionati.
Scusi Gentilini, però mi scusi un attimo, fosse a Milano, lei per chi voterebbe? Mi dica la verità.
A Milano? Voterei per dovere alla Moratti, logicamente, ma vorrei che la Moratti riprendesse gli attributi che alle volte sono mancati, hai capito?
La Moratti non l'ha mai mostrati questi attributi, signor Pedro.
È andato un momento, bisogna farli crescere.
E
quindi dico alla Moratti, fai crescere gli attributi, mostrati sempre in mezzo alla gente, vai in mezzo alla gente, va a conoscere i problemi della gente. E devi giustificare come mai c'è questa idea di dare 1.200 euro mentre i miei pensionati a 300 euro al mese non riescono neanche a mangiare pane e latte. Questa è la rivolta del mio popolo.
Scusi un attimo, ma a Napoli chi voterebbe invece? A Napoli chi vota?
Oh, a Napoli bisogna cambiare il registro.
Appunto, che bisogna fare a Napoli?
A Napoli ci vuole una ventata del vento del nord che spazzi via e che elimini quello sconcio per cui sono state utilizzate le forze armate per portare via le spazzature. Forze armate, ho detto, devono blindare i confini e devono controllare i mari. Quello è il loro compito.
D'accordo, e allora chi voterebbe lei a Napoli, scusi?
Ma io vorrei una destra di quelle rivoluzionarie, una Lega forte, una Lega che non guardi in faccia nessuno.
Ma non c'è a Napoli.
E che non sia di stampella nessuno.
Non c'è a Napoli, dunque a Napoli è inutile.
Bisogna crearla.
se vuoi un cambiamento bisogna crearla.
Ho capito, dunque Napoli è persa, perduta ormai, non c'è niente da...
Non so, Napoli sai, Napoli, guarda Napoli poi muori e vedi che questo è il grande argomento, moriranno in mezzo alle spazzature, questa è la verità.
Moriranno la tutti in mezzo alle spazzature.
La profezia di Gentili.
In mezzo ai miasmi. È inutile ricorrere ai denari del nord o all'esercito, hai capito?
Scusi un attimo, dunque
ognuno faccia come avevamo fatto noi. Noi eravamo una provincia essenzialmente agricola, in 30 anni, 40 anni siamo diventati la locomotiva d'Italia, ma ci siamo rimboccati le mani.
E Napoli invece che fanno? Non sono scansa fatica, non gli va di fare nulla, che fanno?
Ma non so, cioè, qui bisognerà fare un excursus del passato. Napoli, com'era Napoli? Mi ricordo quando era stato eletto quel grande armatore.
Lauro,
diceva, Lauro, se votate per me, un litro di olio e un chilo di pasta.
E allora?
E votavano. La Lega non è disposta a fare queste cose.
Dunque a Napoli chiunque vinca è uguale, tanto la città è persa e perduta.
Io credo che se non c'è una rivolta interiore, che uno prenda coscienza del momento storico,
non c'è niente da fare.
Io credo che non si faccia niente, assolutamente.
Niente.
E mi dispiace perché fa parte di quella realtà italiana, perché qua sulle rive del Piave sono morti tutti assieme siciliani
nella grande guerra,
romani,
sta dicendo
tutti, hai capito?
Scusi un attimo Gentilini, ma a Milano, qui a Milano dove mi trovo io, si discute molto della questione dei Rom. Lì a Treviso c'è qualche situazione particolare dei Rom?
No, qui i Rom non esistono. I Rom, se sono 3-4 Rom, sono stati, hanno le loro case, tutto quanto. Non abbiamo.
Gli ha dato le case ai Rom, lei?
Né accampamenti Rom, né moschee.
Né moschee?
No.
No. Ma i Rom,
quindi
i Rom sì?
Non vogliamo assolutamente questi profughi.
Ma scusi un attimo, ma i Rom allora si possono integrare?
Ma io ho i Rom che sono cittadini italiani, hanno i figli che mi hanno mandati a scuola, ma io non tollero le carovane e tutte quelle cose là.
I campi, dice lei, no?
Si devono integrare e qui c'è un grande movimento di integrazione, perché se vuoi sapere, la città di Treviso in campo nazionale è quella che ha integrato di più.
Ah, su questo non c'è dubbio. Senta un attimo.
Ecco, quindi vedi che ora il sindaco e lo sceriffo d'Italia numero uno ha saputo amministrare e continua a amministrare dopo quasi 20 anni.
Ah,
io voglio fare il ventennio.
Lei è sempre presente lì. Scusi Gentilini, un'ultimissima cosa. Un'ultimissima cosa. Qui a Milano si parla anche dei gay, della città che potrebbe diventare, secondo alcuni.
Ma i gay, io ho sempre detto, ho sempre sostenuto che ognuno è arbitro del proprio.
Non c'è dubbio, però se vede due gay che si baciano in pubblico, che succede? Che fanno?
Ma non tollero che le fusioni amorose vengano fatte negli spazi comunali.
Ma perché?
Comunali.
Perché? Perché?
Perché?
Perché?
Viva l'amore, sindaco!
Nelle loro alcove, nelle loro riunioni, eccetera, ma non fare esibizione. Come la prostituzione, io ho sempre detto che la donna è padrona del proprio corpo. E ho sollecitato i nostri deputati con decine di lettere perché è tempo che finisca quel flusso di denaro che imponente.
Scusi, ma se lei vede due uomini che si baciano, due donne che si baciano a Treviso,
no, assolutamente.
E come? E che se
io posso baciare un alpino, ma è un bacio fra alpini, ma non un bacio dal punto di vista sessuale, perché quello mi fa schifo.
Come le fa schifo?
Sì, no, cioè due uomini che si baciano in bocca, ragazzo mio, siamo contro natura.
C'è una cosa repellente.
Sai di farlo, io non ho niente contro i gay. Ognuno è arbitro del proprio corpo.
Ho capito, però in pubblico niente, non si può fare.
In pubblico niente, no. E come non tollero che tutte le strade, le piazze, i vicoli siano diventati un bordello.
un
ho detto a Maroni e a tutti quanti, sì, fate finalmente quella legge, sì, che regoli la prostituzione.
Oh, anch'io la voglio, anch'io, sì, la voglio. Perché, ci guarda, sentiamo tra poco dopo il giornale radio 800 24 00 24. Siamo qui 19:20, ritorna la Zanzara in onda con David Parenzo in collegamento da Piazza di Pietra a Roma. 800 24 00 24. Voglio subito fare due ascoltatori così rapidi, non so se indolori o meno, spero propositivi. Paolo da Milano, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani, buonasera dottor Parenzo. Ma allora, volevo dire soltanto che qui ho sentito parlare di cose politiche, diciamo, sul discorso che diventa una cosa nazionale. Il problema è uno solo: i milanesi ce l'hanno con la Moratti. È solo lì il discorso, non è un discorso che si ha.
No, ma sicuramente l'ho detto, forse l'ho detto lo stesso Berlusconi oggi, poi Bonaiuti ha smentito. Cioè, abbiamo avuto un problema di candidati.
Sì, beh, questo però vuole dire proprio uno scontro diretto fra la gente di Milano e questa signora, che comunque sia, se io si fa la domanda cosa ha fatto la Moratti, se vi dicessi cosa ha fatto Albertini, qualcosa di positivo ve lo ricordate? Qui rimane solo Expo.
Pare ci sia stato anche un mea culpa da parte di Berlusconi stesso, forse ho dato al voto troppo peso politico, e nella registrazione di Porta a Porta del pomeriggio, cioè adesso, c'è già qualche lancio di agenzia, queste sono le elezioni particolarissime in cui influisce la personalità del candidato, dunque sta cercando di scaricare l'eventuale sconfitta a Milano sulla Moratti. Bene, Giordano da Brescia, buonasera. Giordano, buonasera.
Pronto, buonasera, buonasera.
Dica,
buonasera,
signor Giordano.
Buonasera, dunque, volevo tramite la Zanzara,
sì,
fare un elogio a tutti i simpatizzanti e gli elettori del centrodestra che da quando abbiamo perso le elezioni lei ci sta massacrando tutti i giorni.
Io sto massacrando chi, scusi?
Sta massacrando il centrodestra attraverso la Zanzara, evidenziando.
No, guardi, scusi, Giordano, io massacro quando massacro qualcuno, non è che guardo troppo centrodestra o centrosinistra. Quando è il caso,
massacro il centrodestra e il centrosinistra. Essendo io un elettore di centrodestra, dico che sto massacrando il centrodestra.
È
un'opinione.
Sì, prego.
Detto questo, voglio fare i complimenti a tutti gli elettori di centrodestra che ascoltano la Zanzara con me, e sono tanti. Che non hanno cominciato subito a telefonare dando contumeli a destra manca, dicendo che Cruciani, come io penso che non sia, peraltro, ha cambiato idea o si è schierato da una parte.
Beh, c'è qualcuno che l'ha scritto, non si preoccupi Giordano, c'è qualcuno che ha detto ho visto che dal primo turno in poi Cruciani
ha cambiato idea,
si sta riposizionando.
Terribile. Sparolando i nuovi potenti.
Sì, okay. Vabbè, Giordano, ma sai, i deficienti ci sono sempre in giro. Quelli non mancano mai. Perfetto. Volevo sentire la signora Maristel Polanco, caro Parenzo.
Perché poi sbaglia l'orario sempre.
Perché sbaglia l'orario?
In questo momento state ascoltando. Ma come in questo momento? È già passato.
Beh, ho capito, ma noi lo trasmettiamo come se fosse in diretta.
Che cosa deve dire?
Maristel Polanco.
È fastidiosa la signora quando fa così.
Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer. E ascoltate cosa deve dire.
Berlusconi sconfitto è colpa dei candidati deboli, Bonaiuti smentisce, mai detto, intanto è sempre guerra sui ministeri a Milano. Bersani, il governo non affronta i problemi del paese, deve togliersi di torno, Di Pietro, difendiamo il referendum. Ultimi giorni di campagna elettorale, Famiglia Cristiana con Pisapia, nulla di terribile, gaffe e scuse di Vespa sul candidato di centrosinistra. Ancora grande tensione a Castellammare di Stabia per Italia alla Finsider, municipio occupato, bloccate strade, la circumvesuviana. Rapporto IMSS, metà delle pensioni sotto i 500 euro, donne più penalizzate, intanto il governo cerca i 40 miliardi della manovra. rinviati a giudizio per omicidio plurimo colposo. 7 membri della commissione grandi rischi poco prima del sisma dell'Aquila rassicurarono la popolazione. Torna la protesta di pazienti e dipendenti dell'Istituto Santa Lucia di Roma, ospedale d'eccellenza a rischio chiusura per Italia alla sanità.
Bene, 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 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Dove andiamo a sentire uno scontro ieri sera, credo a Ballarò, tra il nostro amico Bernardini di TV Talk e la russa.
È così pacato in genere Bernardini?
C'è stato uno scontro sui volti, sulla faccia. Ha iniziato Bernardini con parlando della faccia di Berlusconi, che secondo lui è una faccia da sconfitto.
Il suo viso parla e il suo viso è un viso da sconfitto, esattamente come quello della Moratti, che da quando è accaduta quella cosa non riesce più a sorridere in qualche modo. Lui che ha insegnato in fondo un po' a tutti in questi 15 anni come usare i media, in realtà si sta rovesciando su di lui questa cosa, perché comunque la sua faccia dice che le cose non vanno, mentre prima diceva le cose stanno andando meravigliosamente, e lo leggi ormai dalla sua faccia, perché la sua faccia ha messo in gioco.
Questa cosa della faccia la vorrei capire meglio.
E sentiamolo la russa.
Non è possibile veramente che in una trasmissione, io capisco tutte le accuse del mondo a Berlusconi, ma addirittura che adesso abbiamo l'esperto in fisionomica che ha deciso che dalla faccia si capisce chi è vincitore e chi è perdente. Per quali titoli scientifici lei ha deciso di sapere queste cose? Vorrei sapere. Allora, si è mai guardato allo specchio? Si è mai guardato allo specchio? Ma non esageriamo, allora, su, non esageriamo.
Giustamente la replica di Bernardini.
Accusato
non scendiamo
di tutto Berlusconi,
alla
anche
vite
della faccia,
personale,
no,
le dico con quali criteri.
Beh, adesso non per difendere il mio amico Bernardini, però voleva semplicemente dire una cosa, che spesso le facce degli uomini politici dimostrano qual è il termometro della situazione. Se uno ha la faccia un po' giù oppure ha delle espressioni particolari, si potrebbe capire, ma naturalmente non è l'unico metro di giudizio, se uno è fiducioso, se è ottimista,
però
se invece è depresso.
Non ride più, è vero, cioè ride poco.
Vabbè, ma è un'opinione, insomma, non è che ha fatto una valutazione.
Ma lei che faccia?
L'ombrosiana,
che
insomma.
Faccia?
Comunque, non è che voleva giudicare Berlusconi dalla faccia e solo dalla faccia. In ogni caso, continua poi lo scontro.
La mia come sarà terribile.
Beh, sulla sua io se vuole ho un'idea precisa.
Sarò uno che si mangia i bambini a colazione. Ognuno c'ha la sua. No, no, grazie, me lo dice dopo in privato. Guarda.
No, ma glielo dico anche in privato.
Me lo dice dopo in privato. Perché
i spettatori la vedono molto,
perché spaventare,
molto spesso,
perché spaventare i bambini di sera? Lasci stare.
Eppure lei si spaventa sempre.
Ecco.
Qui forse Bernardini esagera un po', perché dice anch'io una mia idea sulla sua faccia, come se la faccia di qualcuno fosse qualcosa di fisso e non appunto dipendente dai momenti,
un termometro
della politica. Conclusione con la russa.
Dire a un ministro che spaventa i bambini è anche un obiettivo,
diciamo,
si secca, scusi.
No,
perché un ministro
allora,
che spaventa i bambini
dice,
mi secca, non mi permetto di dirlo.
Il ministro immagino che non sia una cosa che
brilla, Bernardini, allora pareggio. Bernardini secondo me non brilla per intelligenza, così
siete pari, 1-1 e la finiamo.
Bernardini non brilla per intelligenza. Vabbè. Elisa, provincia di Siena, 800 24 00 24. Cara Elisa, dica.
Buonasera, buonasera. Senta, io intervenivo perché ieri parlavate di Michael Jackson,
No, non lo dicevamo noi, parlavamo del fatto che Sallusti, l'egregio direttore del giornale, ha paragonato Berlusconi a Maradona e a Michael Jackson.
Direi che a Michael Jackson ci assomiglia molto.
Genio con Vizzi, in che senso, scusi?
I figuranti presenti a Milano, non so se della Moratti o più di Berlusconi, stanno facendo un bello show.
Lei dà per assodato quello che è oggetto di una denuncia di Pisapia, cioè che ci siano figuranti rom pagati da non so chi per screditare il centro-sinistra.
I tossicodipendenti, i geometri della moschea.
I geometri. I geometri della moschea. Cioè lei dice che ci sono figuranti in giro pagati, immagino da Moratti, per screditare la candidatura di Pisapia.
Mi veniva da dire, perché poi ieri era intervenuta una ragazza e appunto sosteneva un po' questo, e lei diceva ma ci mancherebbe che poi ora
No, per me, io ho detto semplicemente che sarebbe una mossa deficiente, non l'ho escluso, c'è un'indagine in corso. Ho detto se qualcuno ha pensato di mandare in giro dei figuranti sarebbe da imbecilli e da deficienti.
Un'idea alla Mario Monicelli, alla amici miei.
In questo senso non sto dicendo che non, sicuramente non è vero. Scusi Elisa, lei ha capito male.
Ah, ecco, no, perché insomma, comunque volevo, pensavo che diciamo sono capaci un po' di arrivare a tutto conoscendo i soggetti. Beh,
adesso, conoscendo i soggetti, lei che ne fa una questione lombrosiana anche lei oppure
no? Beh, però insomma penso che ti facciano pochi scrupoli, no, arrivando a, una, a queste soluzioni un pochino.
Ma lei dà per assodato quello che non è certo, cioè c'è una denuncia, ci sono delle Pisapia dice hanno assoldato dei finti rom per screditare la mia candidatura, poi forse ci sono anche dei finti non so che cosa, geometri, no, perché... finti sì, centri sociali eccetera eccetera, sì, quello che è. Non è che sia, non è che c'è qualcuno che ha detto sì è vero, l'hanno assoldati quelli del centrodestra, e per cui c'è un'indagine in corso, vedremo come andrà a finire, cosa vuole che dica. Se qualcuno ci avesse pensato sarebbe un cretino,
terrorismo proprio del bel paese, io lo chiamerei così.
Vabbè, se fosse vero lei dice che è terrorismo del bel paese, d'accordo.
Io dico semplicemente che come diceva il grande Pannella,
che diceva
sono talmente incapaci che sono capaci di tutto.
Ah, tu dai credito a questa roba?
No, non do credito, dico che diciamo sono talmente incapaci nel gestire una campagna elettorale, perché l'hanno dimostrato,
sì,
che sono capaci di tutto.
Vabbè, vedremo. Intanto c'è la borsa. Siamo tutti qui pronti per... un'ora e mezza ancora di Zanzara, 800 24 00 24. Berlusconi sta parlando a porta e sta dicendo un sacco di cose contro di noi, per esempio un blocco mediatico terrificante.
Un blocco?
Mediatico terrificante, i grandi giornali a partire dal Corriere della Sera, le TV private Sky e La 7, la RAI pagata con i nostri soldi, stanno tutti con la sinistra. Prima del voto ho visto un servizio terrificante di Anno Zero in cui c'erano donne che piangevano perché non c'erano gli asili nido, nonne che non avevano la casa popolare. Di fronte a questa mistificazione può darsi che le persone non vicine alla politica siano state attratte dal nuovo, pensando che scopa nuova, scopa bene. Scopa nuova, scopa bene, tra l'altro è una frase utilizzata da Berlusconi per presentare ogni tanto qualche candidato, è stata utilizzata per esempio a Torino per il candidato Coppola, dunque ogni tanto Berlusconi si ripete e utilizza le stesse frasi. Ancora su Milano, Pisapia che non accetta il confronto a Sky, secondo me giustamente, e dice Moratti va a Sky e io vinco le elezioni. E poi altre cose di Berlusconi a porta che naturalmente vi riferiremo nel corso della trasmissione. Andrea da Chieti, anzi no, c'è Luigi da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica Luigi.
Chiamo per porre... per dire che l'ipotesi che Pisapia fa non è totalmente avulsa dalla realtà.
Cioè quale? Quella dei figuranti?
Sì, quella dei presunti figuranti.
Sì, perché figuranti, insomma, i finti rom.
Sì. Comparse. Sì,
allora?
Sì, mi baso solo sulla storia pregressa, che è anche abbastanza recente. Il fatto che a Forum una comparsa pagata a 300 euro...
Sì, ha elogiato il governo Berlusconi, sì, per il terremoto all'Aquila.
Consiglio. Non so se è pertinente l'osservazione, ma credo che...
No, ma può avere anche una logica. Luigi, naturalmente di quella storia non si parla più, anche se mi pare, mi pare molto chiara quale fosse la no, come si è svolta poi la vicenda, no, Parenzo, in quel caso. Sono due cose molto diverse comunque. Lei dice, siccome è stato fatto quello tipo...
Credo che chi abbia potere mediatico e, o economico... Potrebbe farlo, insomma, io
sono
di Milano, non ho visto. Comunque volevo solo aggiungere un'altra cosa, che
sì,
ho fatto la stessa osservazione con toni molto moderati, anche se sono un elettore di sinistra, con toni molto moderati al giornale, all'amico del signor Parenzo, del dottor Parenzo, sì, e mi hanno censurato.
Cosa? Cosa le hanno censurato?
Sì, l'osservazione.
Ma in che contesto, scusi? L'osservazione come? Una lettera? Cosa ha scritto?
No, quello che ho detto a lei, negli sì, stessi toni.
Sì, ma ho capito, al giornale dove? A chi? Come? Web, quando?
Web, ha ragione, ragione. Giornale web.
Sul giornale web. Vabbè, Luigi, guardi, io non so come si svolgono queste cose.
Volevo solo dirlo.
Io credo che se uno entra in un forum e scrivere quello che pensa, dopodiché viene pubblicato, magari c'è un filtro, non lo so.
No, non
è stato pubblicato. Benissimo.
Amico mio parla, poi io non so.
Va bene, grazie. Filippo dalla provincia di Vicenza, buonasera.
Buonasera. Buonasera.
Dica.
Salve. Senta, io volevo intervenire in merito alla presunta costruzione di una moschea o probabile costruzione di una moschea a Milano. E, tra l'altro, allo stesso, in questo periodo, il sindaco Alemanno a Roma ha promosso un festival dell'Islam. Mm. Adesso, a prescindere dal fatto delle elezioni, stare con Moratti o stare con Pisapia, io volevo tornare su questo argomento. Non capisco perché ci sia tutta questa fretta, questa voglia di costruire moschee, soprattutto poi a Milano.
Ma non mi pare che ci sia fretta a Milano. Cioè, nel senso, sono anni che si parla, tra l'altro ne parlavano anche esponenti del centrodestra, della possibile costruzione di un luogo di culto, moschea, chiamiamolo come vogliamo.
Ma
uno può essere favorevole o contrario, ma non è che chi è favorevole è a favore dell'invasione dell'Islam e dell'occupazione dell'Islam e della creazione di un emirato.
No, mi lasci parlare. Queste cose, tipo una costruzione della moschea a Milano, dove in Viale Jenner c'era la più grande, sì, c'era la più grande giro di terrorismo islamico. A Roma che si fa questo festival dell'Islam per dire che l'Islam è bello.
Sì,
è
ma
bello,
lo fa il centrodestra, cose.
Ma non mi interessa il centrodestra.
E allora lei è preoccupato da queste cose qui?
No, questo è l'incubo di Oriana Fallaci che si sta materializzando.
Sì, ma può darsi, adesso io non è che ho il mito di Oriana Fallaci e tutto quello che dice Oriana Fallaci è giusto. Insomma, io non so se sia che si sta realizzando l'incubo di Oriana Fallaci. Io dico semplicemente una cosa, molto semplice. Uno può essere favorevole o contro la costruzione della moschea. No, io non criminalizzo chi è contrario alla costruzione della moschea. Detto questo, non è che chi vuole la costruzione di un luogo di culto barra moschea vuole automaticamente l'invasione dell'Islam. Cioè, non è questo. Esistono città italiane che ce l'hanno, non mi pare che siano invase dagli islamici. Tutto qui. Poi, per carità, in campagna elettorale si possono dire tante cose, è giusto che si utilizzino argomenti anche forti.
Ma poi è meglio una moschea che non 8 o 9 illegali come sono a Milano. Ma questo è una questione di buon senso. Mi pare che siamo di fronte a un'idiozia totale, per dirla con il nostro amico professor Cacciari.
Come direbbe Cacciari, scusa?
Ma è un'idiozia totale, perché quello è due volte il concetto. Totale proprio.
Direbbe
e
così.
Ma di costruire una moschea? Perché non vogliono costruirla? C'è bisogno della multiculturalità. Dove devono andare a pregare altrimenti? Dove? Cruciani?
Ah, non lo so, caro Cacciari, dove possono andare a pregare.
Allora, arrivederci.
A Viale Jenner magari possono rimanere lì.
Ma per te, a pregare per terra, è sembra normale pregare per te il venerdì, che uno non riesce neanche ad andare a fare la spesa a comprare un libro, Feuerbach ad esempio. C'è una libreria.
Ma non ci sono più adesso quelle adunate, no? O no?
Ma lei cosa ne è sempre chiuso nel suo ufficio a quell'ora quando pregano a fare ai ai ai, da andare a parti peraltro. E quelli pregano e lei lì nel suo ufficio a mandare il traffico. Vabbè, cosa ne sale?
Ho degli informatori, ho degli informatori
farmaceutici, i informatori, dai.
Va bene, professore, la ringrazio come al solito di questo collegamento lampo dal suo studio, dove lei continua comunque a studiare Feuerbach, Hegel e tutta questa roba.
Lo so,
ma d'altra parte quando uno torna a fare il professore deve studiare, altrimenti avrebbe continuato a fare il sindaco.
No, però mi hanno rotto le balle, i cittadini vengono tutti i giorni a comprarmi i coglioni in comune.
È una cosa stancante.
Problemi con le gondole, problemi con la laguna, basta.
Andrea da Chieti, buonasera. Andrea?
Sì.
Sì, dica.
Buonasera.
Prego.
Senta, io apprezzo moltissimo il modo che ha lei di stimolare, di aizzare Gentilini e come lui anche Borghezio, perché si sente che lei li stimola a lanciarsi nelle loro considerazioni in modo che tutti noi ne possiamo giovare divertendoci, e quindi io mi diverto molto. Però
vedo che lei ha capito molto bene.
Sì, ma poi però io vorrei capire un'altra cosa, perché poi penso tra me e me che questi due, uno ha fatto il sindaco di Treviso, l'altro un parlamentare europeo.
Sì.
Vorrei capire se loro ci sono o ci fanno, cioè se recitano una parte o se sono
i due personaggi sono molto diversi,
No, perché
c'è anche una differenza di età notevole.
Sì. Sì, ma io penso
Non recitano lo stesso canovaccio, insomma, se proprio andiamo a vedere, anche oltre a essere una esegeta dei responsabili, sono anche un interprete
profondo conoscitore
di Borghezio e insomma delle sue uscite, se proprio lo vuole sapere.
No, però io dico che, ma soprattutto Gentilini, a parte anche Borghezio, ma sì, se pensano davvero quello che dicono, sono da trattamento sanitario obbligatorio, secondo me.
No, ma adesso non esageriamo, Andrea. Dipende poi quello che dicono, alcune cose magari sì, altre no.
Ma anche l'intonazione di voce che ha Gentilini, ma questo modo di chiamare il duce, le truppe, il popolo...
Caro ragazzo, il Piave ha mormorato!
Ma è una roba, non lo so, boh, secondo me uno così non può fare il sindaco.
Ma guardi che lo ha fatto anche con un certo successo, Andrea.
Lo so.
Cioè, nel senso, a Treviso lo adorano.
La provincia di Treviso ha la più alta percentuale di immigrati integrati, questo è vero. Questo è vero.
Compresa la città. Poi,
ma guardi, anch'io sì, abbiamo un'esperienza con un sindaco che parlava del nazismo in termini favorevoli e poi è stato un ottimo amministratore.
Beh, adesso nel nazismo in termini favorevoli non lo so, però.
No, diceva.
Ma chi questo? Dove? A Chieti? Dove?
Cito, sì, abbiamo avuto.
Com'è che si chiamava il sindaco storico di destra di Chieti? Che non mi ricordo.
Nicola Cucullo.
Sì, mitico, Nicola Cucullo.
Ma è mitico, io lo conoscevo di persona ed era una persona onestissima, di grande cuore, di grande animo.
Appunto,
però poi ogni tanto se ne usciva dicendo che con gli immigrati gli avrebbe fatto lo stesso trattamento che Hitler fece con gli ebrei.
La buona amministrazione magari si coniuga a una certa, come dire, un certo carattere, a un certo modo di parlare ruspante, per usare un eufemismo. Sì. Caro Andrea, grazie. Danilo, provincia di Treviso, giusto appunto, andiamo nella Marca.
Sì, allora.
Eccoci.
Indignato, buonasera intanto.
Indignato addirittura, che è successo?
Indignato sì, perché proprio con lei, nel senso che stavate approfondendo le due situazioni dei due persone che avete appena parlato, no? Gentilini da una parte
sì,
e Borghezio dall'altra. Proprio perché lei sa com'è fatto Gentilini, che è completamente diverso da Borghezio, l'intervista secondo me andava condotta un po' più di rispetto, perché quella persona lì non ci fa come ha detto il signore prima, è così per noi trevigiani, è così e noi ci crediamo. E un altro punto di...
No, scusi, Danilo, ecco perché mi deve rompere le scatole sull'intervista a Gentilini. Non ho mancato affatto di rispetto a Gentilini, ho grande rispetto per gli amministratori, per chiunque innanzitutto.
Lei ha quel tono che Borghezio ci può star bene.
Ma guardi che anche Gentilini aveva un tono scherzoso, non so se se ne è reso conto.
No, Gentilini non sta scherzando.
Ma come
Gentilini,
no? Rideva ogni volta.
Quando lei Gentilini è puro di pensiero.
Ma nessuno dice il contrario. Ma chi lo accusa di essere...
Ma lei quando Gentilini dice ho governato il ventennio... Non scherza, è evidente che si
riferisce. Perché sono vent'anni. Ma
sì, ma è chiaro che faceva la parodia del ventennio, Danilo, lo faceva lui stesso, su,
no, no,
animo.
No, siete troppo maliziosi. E un'altra cosa che vi dico, non a te, al signore quello che c'hai lì a fianco che ti fa da spalla. Lì.
Che mi fa, sì, da spalla, sì.
Il Piave non si tocca.
Ma chi l'ha toccato?
Lui lo tocca, lui è due,
ma
tre
chi se ne frega del Piave? Ma non dica stupidaggi, ma chi se ne frega del Piave? Ma che dice?
No, Piave, te non lo tocchi il Piave.
Il cervello, sono veneto anch'io, il Piave non si tocca, ma non dica stupidaggini, il Piave non si tocca, ma sia serio, su.
Ma scusi, ma poi chi l'ha toccato il Piave? Danilo, scusi un attimo.
Lui, cioè, ci vuole rispetto per il Piave.
Ma che significa? Ma ci vuole rispetto per tutto, ma nessuno l'ha offeso. Ma nessuno l'ha offeso il Piave, Danilo, ma che sta dicendo?
Vabbè.
Ma chi l'ha offeso il Piave?
Non si renda ridicolo con la difesa del Piave.
Non c'entra niente la difesa del Piave in questo caso. Noi
dire chi se ne frega del Piave.
E poi scusi, può
io
dire quello
da
che vuoi.
Dico chi se ne frega del Piave. Posso dirlo?
Bravo,
è un reato?
Ha capito, bene. Danilo? Parenzo dice chi se ne frega del Piave.
Me ne fotto del Piave.
Ok.
Questo è rispetti Parenzo quando dice questo.
E me ne fotto anche del Tevere, se vuol sapere. Me ne fotto dei fiumi. Posso?
Il Piave ha una storia,
sì, ma nessuno
ne frego,
la storia del Piave, non del Piave di per sé.
Anche del Po me ne frego, e anche del Tevere me ne frego, del Piave me ne frego. Posso fregarmene del Piave?
No,
ma schifo il Piave.
Danilo diceva un'altra cosa, bisogna
fregare, ma se non lo prendi in giro.
No, Danilo diceva un'altra cosa.
Ha detto che ci sono morti sulle fonde del Piave, sono morti i veneti.
Ma nessuno prendeva in giro il simbolo, nessuno prendeva in giro il simbolo, caro Danilo. Gianfranco da Milano, buonasera.
Sì, pronto, buonasera.
Dica.
Ecco, no, volevo fare un intervento per quanto riguarda il cosiddetto turismo omosessuale di cui si era parlato.
Ancora, che succede col turismo omosessuale?
No, che succede? Semplicemente che io da parte in causa magari forse lo conosco un po' meglio di quanto se ne è parlato nei giorni scorsi.
In che senso?
Nel senso che comunque a Milano c'è già il turismo, non c'è bisogno di scrivere Pisapia per avere il turismo omosessuale.
Ma a parte che il turismo omosessuale non lo vuole Pisapia, casomai lo vuole il signor Cappato.
Sì, vabbè,
ma comunque un'altra cosa è la promozione del turismo. Ma possibile che non è chiaro questo concetto? No, ci sono città in Europa che andate nei siti, andate a visitare le aziende turistiche di alcune città europee che spingono le coppie omosessuali a venire in quelle città. Punto, non è una cosa così strana.
Naturale, allora? No, perché semplicemente io sono gay e conosco bene come funziona, perché allora vado a Barcellona, vado a Madrid, vado a Berlino, vado sul sito del comune della città
e che vede?
E mi dice i bar, le discoteche, i locali,
e questo, di questo si sta parlando, di questo si sta parlando.
Adesso le dico, adesso qui a Milano oggi inizia il Festival del Cinema Gay e Lesbico, io sono qui adesso, è una cosa che è stata pubblicizzata dal comune, non mi sembra. Non c'è il patrocinio del comune.
No, ma non ci deve essere. Io di questo stiamo parlando, Gianfranco. Non hai capito? Quando parliamo di turismo omosessuale, quando abbiamo parlato con Cappato del turismo omosessuale, Cappato ha detto questa cosa: un comune come Milano dovrebbe promuovere il turismo omosessuale, diventare gay friendly, per usare un'espressione molto in voga. Di questo, esattamente di quello che ci sta dicendo lei, sto parlando. Cioè, non...
Ecco, no, vabbè, perché ho sentito gente molto spaventata pensando di trovare gli uomini per strada che si accostano agli angoli di strada.
Ma no, ma che vuol dire questo col turismo omosessuale? Ma è un altro discorso.
Infatti non c'entra niente. Volevo dire anche un'altra cosa per quanto riguarda l'omofobia.
Dica.
Per fare un appunto. Perché allora io vivo a Milano, anche lei vive a Milano, conosce la realtà milanese che non gliene può fregare di meno di due uomini che vanno in giro per mano o che si baciano per strada.
No, assolutamente. Non mi fa nessuna impressione.
Esatto, il problema sono le province giù nel profondo sud, o le province della Bergamasca, del Veneto, qualunque di queste città. Il problema è che ci vorrebbe una legge contro l'omofobia, semplicemente per dare una percezione alla gente che è, tra virgolette, normale una situazione.
Guardi,
del genere.
Secondo Gianfranco, secondo me una legge non ci vuole, questa è la mia idea. Intanto Berlusconi ha detto gli elettori di De Magistris sono senza cervello, non credo che ci sia una persona con la testa sulle spalle che possa votare il signor De Magistris. Uno che vota per il signor De Magistris vada a casa, si guardi nello specchio e dica: sono un uomo o una donna senza cervello. Vedrete che una cosa del genere susciterà discussioni su discussioni, anche perché questa frase di Berlusconi viene estesa anche a Pisapia. La Moratti e Lettieri sono persone che hanno gestito aziende, sono capaci di prendere delle decisioni, mentre gli altri sono amministratori improvvisati. Io credo che Pisapia e De Magistris non riusciranno a vincere. Se a Milano e Napoli la gente andrà a votare senza lasciare a casa il cervello, dunque chi vota Pisapia e De Magistris è senza cervello. Io non capisco perché Berlusconi segue questa strada, che secondo me è assolutamente controproducente.
Perché è stanco, è difficile rinnovare un repertorio.
Va bene, Nino da Treviso, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
È duro intervenire dopo l'intervento dei miei corregionali. Allora, io intanto sono d'accordo con quello che ha detto Gentilini per quanto riguarda le colpe di Berlusconi, però volevo aggiungere che c'è molta colpa anche della Lega per questo. Noi leghisti, anch'io sono un leghista del 94, e purtroppo ci sentiamo presi in giro.
Da chi?
Le vere.
Da chi?
Dal governo.
Cioè anche dai leghisti che sono al governo, dunque?
Chiaro. Perché?
Troppe poltrone, sono troppo seduti, manca la Lega rivoluzionaria, cosa? Poi non si capisce che cosa dovrebbe ottenere la Lega rivoluzionaria in realtà, quando viene evocata. Che cosa? La secessione? Cosa?
Esatto. Queste sono le sparate che servono per prendere
Ho capito, ma questa famosa Lega rivoluzionaria di cui parla Gentilini, cosa dovrebbe ottenere?
No, sbaglia a parlare così, Gentilini, perché devono innanzitutto togliere le province, ridurre le spese della politica.
Ho capito.
Essere più presenti, diciamo, con le cose reali. E infatti lui sotto con le sue parate ha detto una cosa politica molto importante,
cioè
che siamo tutti delusi, anche lui, da questo governo. Vuol dire
Ho capito
che...
Nino, questa è una cosa interessante. Lei dice la Lega era quella che doveva tagliare i costi della politica, doveva ridurre i costi in generale dello Stato, eccetera eccetera. Sa che cosa risponderebbero? Sa cosa risponderebbero i ministri della Lega? Stiamo facendo il federalismo e con il federalismo tutto cambierà. Però abbiamo la pubblicità, 800 24 00 24. Torniamo tra un attimo. Siamo qui di nuovo in diretta sulla Zanzara, la frase di Berlusconi, che sicuramente è la frase, diventa la frase di oggi: chi vota la sinistra è senza cervello. Ricorda un po' questa frase di Berlusconi, che cosa, Parenzo? Ricorda...
Chi vota la sinistra è un coglione.
Sì, la frase del 2006. Nel 2006, credo che fosse la campagna del 2006, in realtà portò fortuna quella frase a Berlusconi, perché ci fu una rimonta, ci fu una rimonta proprio all'ultimo secondo, no? Di Berlusconi, che portò quasi quasi alla vittoria. Dunque non incise negativamente. È vero, come dici tu, che è un'altra frase. Cinque anni.
Dato contesto.
Cinque anni non sono passati in vano, forse. Però, però, però. Paolo da Bologna, sempre 800 24 00 24. Caro Paolo,
io
dica.
Vi deludo, non parlo di Berlusconi, ma dei pubblici ministeri. Credo che adesso
a lei sta parlando del, non so che, a che punto siamo, rinvio a giudizio, non so che cosa,
sì,
su
sono rinviati a giudizio perché hanno provocato
quelli della commissione grandi rischi, sì, una cosa ridicola, no, anche secondo me, sì. Non riuscirono a prevedere il terremoto, adesso semplifico, naturalmente non sarà così dal punto di vista.
Terremoto, brutta gente. Ah, che pubblici ministeri eccezionali. Questi sì, non trovano chi ha ammazzato, perché se non glielo, se non confessano non troveranno mai uno che ha ammazzato, però hanno trovato chi ha provocato il terremoto all'Aquila. Io spero che i nostri pubblici ministeri vadano in Giappone, così trovano anche chi ha provocato il terremoto del Giappone, che naturalmente i giapponesi ci ringrazierebbero moltissimo.
Bella battuta, ma insomma poco efficace. Diciamo.
No, però ha ragione l'ascoltatore.
Sì,
No, no, infatti no, mischiare le cose... No, però devo dire che anch'io, quando ho letto questa notizia stamattina, ho strabuzzato gli occhi un po', no? Dei magistrati che mettono sotto accusa la commissione grandi rischi perché in sostanza non hanno saputo prevedere il terremoto, cioè una cosa folle, insomma.
Si vede che hanno acquisito delle carte e da quelle carte risulta che... Però è evidente che è un paradosso, è evidente che è tutto distorto, questo è chiaro.
Bene, grazie signor Paolo, grazie. 800 24 00 24. È con noi il ministro della difesa Ignazio La Russa, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Io bene, grazie, sono in aula del Parlamento, abbiamo appena finito di votare. Gli altri parlamentari sono usciti, ma sono qui per aspettare la vostra telefonata. Ditemi
bene,
tutto.
Allora, come sta? Sta bene, te l'ho appena detto, sta bene, appena votato. È in forma dopo ieri sera.
Tocca a me fare la finale di Coppa Italia domenica, ma insomma mi tengo atleticamente in, in allenamento.
Senta, scusi, ma anche dopo Ballarò di ieri sera, sempre in forma, sì.
Meglio, Ballarò un allenamento ottimo.
Ah, è un allenamento. Come si esce da una... Lei che è un grande lottatore, no? Di televisivo, come si esce da... si dimagrisce,
no.
si esce incazzati?
Come
si
abitua, è come quelli che vanno sempre in palestra, le prime volte escono morti. Dopo un po' anzi ti corrobora.
Senta una cosa, Berlusconi ha appena detto una cosa molto forte, vedrai che insomma farà un po'
poi
di rumore.
Smettita.
No, poi smettite, in questo caso no, perché era porta a porta. C'è chi vota la sinistra, c'è chi vota i candidati, Pisapia, eccetera, è sostanzialmente senza cervello. Adesso la frase esatta gliela ritrovo se vuole. Ricorda un po' quello che disse nel 2006. È un errore secondo lei insistere su questo punto?
No, io non credo che abbia detto una frase così, che uno senza cervello, che evidentemente, secondo una valutazione che può fare legittimamente il capo di un partito, credere a certe tesi e credere che sia il bene delle città o dell'Italia seguire i programmi che ha la sinistra sia un errore, mi sembra invece una cosa corretta.
No, ma non è detto errore, però.
Beh, vabbè, lo puoi esprimere come vuole, ma il concetto è quello, come dice, è da scemi pensare quella cosa, non vuol dire che uno è scemo, no? Non è che ha detto è da scemi, ma quante volte nel linguaggio comune. Allora, tutte le volte che Berlusconi parla si cerca di fare l'analisi dettagliata della sfumatura, sapesse quante, io un giorno le darò la raccolta, la faccio fare al mio ufficio stampa, delle cose che dicono su di me.
No, ma quello
parole,
non c'è dubbio, ma siamo sempre
L'ha
fatto fare, c'è un libro che dice le parole che hanno rivolto e vuole sapere soprattutto verso chi sono la maggior parte delle offese.
Verso chi?
Verso il popolo di centrodestra. Due giorni fa, non c'è
Bassetti, sta dicendo Bassetti.
Plebeo.
Da Bassetti,
secondo la sinistra è plebeo, che è molto peggio che senza cervello, perché senza cervello è un fatto che Dio può decidere. Plebeo è un atteggiamento sociale, un atteggiamento allora, questo spirito di presunta superiorità culturale che la sinistra ostenta sempre senza alcuna ragione è molto peggio di qualunque frase che lei può estrapolare.
No, ma guardi che quando
vabbè, non mi interessa, parliamo parleremo di cose.
No, scusi un attimo, quando esponenti della sinistra o dell'intellettuale dei cosiddetti intellettuali di sinistra si rivolgono nel modo in cui lei ha detto nei confronti degli elettori o di Berlusconi, siamo i primi, almeno qui il sottoscritto, ma anche Parenzo.
Sì, da parte sua condannarlo.
Da parte mia no.
Un buon inizio.
No, guardi, si sbaglia la russa, guardi. Evidentemente mi conosce poco, guardi, perché...
Ma non l'ho mai sentito. Comunque, appunto. Vale. Sono contento.
No, ma non è oggi, guardi, è una mia specializzazione quella di prendermela con chi attacca Berlusconi con un atteggiamento da presunta superiorità culturale.
Sono contento per lei. No, ma
ho capito, no, io dico altro. Vorrei che, siccome leggerle esattamente quello che ha detto Berlusconi su De Magistris.
Me l'ha già detto.
No, gli dico
De Magistris, io credo che è più importante lei. Cosa ha detto il CSM su De Magistris?
Sì, vabbè, d'accordo.
Letto, perché non mi legge quello?
No, scusi un attimo, però
superiore della magistratura quando lo ha ritenuto.
Va benissimo, ma quello va
da trasferire, perché sì. Non era più possibile che rimanesse a fare il magistrato in Calabria. Mi legga quello che lo preferisco.
Ma infatti non fa però leggo,
non poteva più fare il pubblico ministero.
Benissimo, però io leggo anche quello che mi pare, se è possibile.
Ma io le posso dare un consiglio, sì. Legga quello.
Io lo leggo, guardi che l'ho letto e penso che De Magistris sia stato un pessimo magistrato. Dunque, se vuole il mio parere su De Magistris, io lo dico subito, è stato un pessimo magistrato, va bene?
Così. No, un pessimo magistrato non è niente di grave, ce ne sono tanti.
Vabbè, pessimo, che devo dire? Che devo dire? Che è stato un criminale, che devo dire?
Censurato.
Benissimo.
Censurato.
Dal CSM.
Però scusi, la russa.
Quindi per la
ma va benissimo.
Ma oggi stiamo valutando De Magistris.
Aspetta un attimo, Davide.
Aver aggiunto Berlusconi.
No,
mi
ma non... no, ma guardi che... scusi un attimo, adesso non voglio insistere su questo, però siccome pare che io sto dicendo che no, Berlusconi se l'è presa con gli elettori di De Magistris, è una cosa un po' diversa.
Lasci stare.
Ma perché devo lasciare stare? Cioè, se uno dice
ma
che
il bravo, uno ma che boh, fai bravo, ascoltato, avranno capito gli elettori. Sia tranquillo, non hanno bisogno della sua esigenza.
Ma non
vuole
è l'esigenza.
Vuole sapere cosa penso io o vuole sapere sì. Cosa penso di quello che dice Berlusconi?
Vabbè, lei era già detto.
No. Per parlare della campagna elettorale o cosa penso delle parole di
Però, ministro, se iniziamo così, io stavo semplicemente...
Saluto, guardi, la ringrazio, è stato molto gentile. Ma io volevo parlare di elezioni.
Ma lei stiamo parlando, ma ne parliamo.
Solo la mania anti-berlusconiana.
Io.
Avete un tarlo nella testa.
No, ma guardi...
Ma non è così.
Ma guardi che si sbaglia. Si sbaglia. Ma non sto... Ma non sto...
Ma per...
scusi un attimo, dai, roba da matti, cioè... è impazzito completamente.
Una scena meravigliosa,
cioè, ma è impazzito tarlo. Completamente. Cioè, a parte
allora,
che da
me... Cruciani, cioè il tarlo per anti-berlusconiare è una cosa.
Vabbè, ma se uno non conosce, non sa, non è obbligatorio. Per fortuna, vedi il motivo per cui io non ho rapporti con un certo tipo di politici è proprio questo, cioè, perché fondamentalmente me ne frego. E dunque, quando
certo.
Cioè, non è che può decidere lui di che cosa parlare, siccome Berlusconi ha appena detto: non credo che ci sia una persona con la testa sulle spalle che possa votare per il signor De Magistris. Uno che vota per il signor De Magistris vada a casa, si guardi nello specchio e dica: sono un uomo o una donna senza cervello. Non ha semplicemente detto nel modo in cui intendeva la russa. Almeno questa è la mia interpretazione.
Va bene, parliamo di altro. Risentiamo.
Parliamo di altro. Io parlo di che cosa voglio della campagna elettorale. Sì, magari ne parliamo tra 2-3 minuti, quando voglio io, però non quando vuole il signor La Russa. Vabbè, comunque, insomma, farsi sbattere il telefono dalla russa in faccia è sempre una cosa positiva alla fine.
No,
ma io lo posso anche richiamare, però insomma, se si comporta in questo modo, ma non me ne frega niente.
No, corpo a corpo, vedrai, si chiude il telefono di nuovo.
No, ma non, che non vale la pena richiamarlo, secondo me, non vale la pena. Comunque, prendiamoci un attimo di pausa, pubblicità e torniamo tra un secondo. Siamo qui, 20:11, la Zanzara, 800-24-0024, caro Parenzo. Io non so se farsi attaccare il telefono in faccia dal signor La Russa.
È una meraviglia.
È una meraviglia assoluta, no, però io non in realtà volevo recuperarlo, perché a me piace discutere, combattere anche in maniera forte, no? Però non è mica colpa mia se Berlusconi questa sera porta a porta ha detto quelle frasi su De Magistris e anche sul Pisapia, frasi secondo me sbagliate, perché non si possono dire cose di questo tipo. Dopodiché poi avranno effetto, non avranno effetto, eccetera, però non è che uno può dire no, minimizzare, cioè no, lo può minimizzare, perché l'idea di La Russa è dire: vabbè, Berlusconi ha detto così perché voleva dire in sostanza che sarebbe stupido votare quelle persone perché non hanno programmi adeguati. E no, ha detto un'altra cosa. Uno va davanti allo specchio, si guarda, un elettore di De Magistris, e dice: sono senza cervello. Non è proprio la stessa cosa, no? O sbaglio?
Assolutamente no, ma è così. Ma è il vecchio il Berlusconi di sempre, della verità, cioè non c'è grande notizia. Se non che adesso siamo ai ballottaggi, lui ha preso una bella scoppola, pensa in questo modo di recuperare il voto dei suoi, cioè di quel 30% di elettori,
sì,
che a Milano non sono andati a votare, perché indubbiamente quel 30% sono elettori del centrodestra.
Se no la cioè nel 2006 questa radicalizzazione finale portò dei risultati, perché Berlusconi in qualche modo rimontò, no? Rimontò
non
nel 2006.
Di recuperare quel 30%
in questo modo.
A Milano non
dicendo sono
a
coglioni quelli che votano, in questo caso come ha detto senza cervello, quelli che votano De Magistris e Pisapia. Allora, non sei qui a Milano, allora ti dico che ho qui di fronte a me chi ci è venuto a trovare nella redazione della Zanzara milanese. Vladimir Luxuria.
Salve.
Ciao, come stai?
Come stai?
Bene, grazie.
Ha appena pubblicato un libro che si chiama Eldorado da Bompiani. Eldorado è un vecchio luogo di ritrovo homosex ai tempi del nazismo, o sbaglio?
Sì, sì, c'era ancora prima dell'ascesa al potere. Era un luogo famosissimo, sembrava una specie di mucca assassina per chi conosce il genere, perché
creata da Vladimir negli anni, diciamo, inizio anni 90, se non sbaglio.
Esatto, e lì facevano spettacoli
frequentata anche dal sottoscritto, caro Parenzo.
Bravo,
ogni
bravo.
Tanto, ma era un posto dove non andavano solamente omosessuali, andavano anche un sacco di eterosessuali.
Famosissimo.
Sì, sì, quindi no, era un luogo aperto a tutti.
Ma esiste ancora questo Eldorado a Berlino?
No, purtroppo no, perché il primo marzo del 33 c'è stata una brutta visita in questo locale. Sono entrate le SS, hanno rastrellato tutta la gente.
Ma poi
che
non
era
l'hanno
lì.
Più ricreato dopo, no?
No,
non
è stato adesso più è diventato un supermercato, pensa. Adesso è un supermercato di prodotti biologici, quindi in qualche
ma che
modo
si
la biodiversità. Si racconta proprio un'esperienza vera, storica, cioè della storia di questo locale che era così famoso che ci aveva cantato anche Marlene Dietrich, e ho immaginato un personaggio che si chiama Raffaele, che è stato testimone oculare perché ci faceva degli spettacoli lì, e lui è sopravvissuto in quanto italiano, perché i tedeschi mandavano nei campi di concentramento i gay ariani, perché erano quelli che non consentivano la proliferazione della superiore razza ariana, quindi erano sociosabotatori, mentre se eri di una razza inferiore, diciamo meglio così, così vi estinguete da soli.
Ma non mi dire che... Adesso, che chi è oggi in Italia?
No, non facciamo, guarda, io non ci sono paragoni, guarda, un'epoca talmente buia. Per cui io
ma
sono
so che
hanno
avuto l'altro giorno in televisione uno scontro forte con Giovanardi, per carità, non
sì,
voglio paragonare Giovanardi a...
Non paragoniamo veramente.
No,
credo,
perché...
Cioè, insomma, i campi di concentramento... La soluzione finale oggi, per fortuna, almeno non la propone nessuno, ecco.
Ma tu allora, sai, Giuseppe, che Vladimir ha scritto anche la prefazione a un libro con la russa.
Sì, cioè, è vero.
Cos'è questa storia?
Era il catalogo della mostra
ma è preparatissimo. Va de retro Satana, mi raccomando, perché non vorrei che si facesse della dietrologia.
Come si dice, la mostra omosessuale che Sgarbi organizzò a Milano, di cui io ho conservo un catalogo, peraltro autografato.
Ah, la famosa mostra.
E che Letizia Moratti ha vietato, ricordiamolo.
Brava.
Non ha voluto che fosse, no? Che fosse.
Sì, sì.
Che
ha chiuso la mostra.
Ha chiuso la mostra.
C'era il catalogo stampato con la bellissima prefazione di La Russa e di Vladimir Luxuria. Quindi pensa che il capolavoro di Sgarbi di mettere insieme Vladimir e la russa, ma io ce l'ho la prefazione, ce l'ho tutta.
Il diavolo è l'acqua santa, io ero l'acqua santa.
Però devo dire che la russa, tra tante esternazioni che ha fatto sulla questione degli omosessuali, non è mai stato così duro, no? O sbaglio?
No, devo dire, no, anzi assolutamente. Ultimamente ha anche fatto una dichiarazione sulla, insomma, non discriminazione per quello che riguarda l'arruolamento nelle forze armate, quindi
sì, lo ricordo, sì,
non lo considero una persona omofoba, ecco, non è Giovanardi.
Allora 20:16 800 24 00 24, torneremo con Vladimir Luxuria tra pochissimo e con gli ascoltatori qui a Radio 24. Non ben andate fino alle 21 la Zanzara, o subito un questionario da sottoporre a Vladimir, con cui scherziamo ogni tanto, ma con cui si può parlare, come è normale, come sapete, di cose molto serie. Eccoci, 2018 800 24 00 24. Nicola, provincia di Trapani. Buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Volevo dire due cose semplici. La prima cosa è che Di Pietro è il più grande supporter di Berlusconi.
Perché, dice lei?
Perché è estremista, gli dà del mafioso, gli dà del dittatore. E quindi come una forma di contrappeso Berlusconi prende voti.
Poi?
Perché Berlusconi più va in TV più perde voti. Perché ormai è noioso.
Ah, Berlusconi dice.
Come?
Non lo so, può darsi che sia...
Sì,
che sia... Guardi, però io su Berlusconi finito o non finito...
No, non parlo di finito, no, sto dicendo...
Lei dice che più va in TV in questo momento,
sì,
più perde voti.
È ripetitivo, tant'è che quando va in televisione adesso con il telecomando si cambia il canale, e lui non l'ha capito.
Cioè lei cosa consiglierebbe agli strateghi del PDL che mi sembra in questa campagna elettorale non abbiano avuto...
In qualche modo
bisogna recuperare questi 42.000 voti a Milano.
Facciano parlare a qualcuno più moderato.
Cioè Berlusconi dovrebbe stare zitto, le dice.
Sì,
Però se sta zitta la Moratti, sta zitto Berlusconi, chi parla?
Non parla nessuno, ma troveranno qualcuno più moderato, facciano parlare.
Beh, ho capito, ma sono i front, i front runner. No, Sallusti ha parlato ieri su Vanity Fair, certo non ha avuto parole tenere nei confronti della Moratti e nemmeno in realtà nei confronti di Berlusconi. Lo ha paragonato a Michael Jackson, ripeto, e a Maradona. Cioè dei geni un po' viziosi. Io devo dire che mi riconosco, Vladimir, in questa definizione di Berlusconi fatta da Sallusti, eh?
Ma è offensivo, cioè voleva
no,
dire
perché?
Che...
No, non è affatto offensivo.
Ah, pensavo che le operazioni chirurgiche aveva a che fare. No,
no, secondo me no, lei voleva dire no, dei geni. Vabbè, operazioni chirurgiche perché Michael Jackson, sì, d'accordo. Beh. Però Maradona no, in realtà. Vabbè. No, voleva dire persone che hanno dei vizi, sono delle persone un po' estreme. Se vogliamo,
beh, comunque due
con delle perversioni,
due personalità molto amate,
esatto, infatti anche geniali a loro modo,
sì.
E però che commettono anche grandi errori nella vita, eccetera eccetera. Devo dire che non è una secondo me Berlusconi è esattamente così, un genio un po' vizioso, o no?
Oddio, mi vuoi far parlare di Berlusconi?
No, vabbè, però ma non lo so, capire se questa fotografia fatta da Sallusti la condividi.
Non lo so, credo che ultimamente stia perdendo un po' di colpi, lo dico proprio sinceramente, ma non da persona, da un punto di vista ideologico, davvero. Sì, insomma, anche il fatto che cala l'audience quando lui occupa le televisioni e fa questi messaggi, secondo me anche quello, forse la gente si è un po' stancata, cioè vorrebbe sentire un po' più i programmi e non queste... Insomma, queste parole senza cervello e coglioni, eccetera, eccetera, forse si è saturata.
Sai chi farà il concerto qui domani per la signora Moratti,
David? No, sì, sì.
La cosa sta cominciando a fare discutere anche e soprattutto nei forum
Bocelli.
Della Lega. No, Bocelli.
No,
Gigi D'Alessio.
Gigi D'Alessio non ha detto di essere omosessuale poco tempo fa.
No, ma
no.
Omosessuale, ma tu proprio, cioè, tu vedi omosessuali ovunque, pure
no,
te.
No,
cioè.
Ma io adoro, figuriamoci. Ma chi era? No, era un altro. Non era Gigi
no,
D'Alessio.
Ma non c'entra niente, quello era cosa, quello era Ferro. Quello era...
Ah, bravo, Tiziano
quello
Ferro.
Era Tiziano Ferro, vabbè, tu sei rimasto
scusa,
indietro.
No, D'Alessio è
sui coming out sei rimasto indietro.
Chiedi scusa
a Gigi D'Alessio. No, però
no,
bisogna chiedere scusa, non è che l'hai offeso, per carità.
No, ma magari lui.
Ogni tanto noi abbiamo qualche
so.
Tic. Da questo punto di vista, qualche tic, non dico omofobo, insomma, qualche tic, come se uno dovesse chiedere scusa a Gigi D'Alessio perché gli ha dato dell'omosessuale.
Ho detto una cosa magari non vera, lui è orgogliosamente eterosessuale. Non lo so, poi chi se ne frega.
No, naturalmente un cantante napoletano, certamente simpatizzante per il centrodestra, se no non avrebbe fatto così, che va a fare il concerto finale, tra gli altri, non sarà il solo, ci sarà anche via Zanicchi, eccetera, al Duomo, una cosa bellissima, naturalmente, questo mix, però qualche leghista è un po' imbarazzato, forse. Va bene, ancora ascoltatori, direi Luigi da Catania, buonasera.
Beh, salve Luciani, salve Parenzo,
dica.
Salve onorevole Luxuria.
No, onorevole Luxuria non è più, lei tornerebbe in Parlamento, o no?
Pare che invece il titolo rimanga, ex parlamentare e tuttora onorevole.
Ah, lei un po' così.
Ma neanche io lo sapevo, quando io sono tornata dopo che sono stata trombata in Parlamento e vedevo ancora i commessi che mi chiamavano onorevole.
Ma mica è stata trombata in Parlamento lei, non si è voluta ricandidare.
No,
dopo.
Mi sono ricandidata nel 2008 e non ce l'ho fatta insieme a tutta la sinistra
radicale. Nel 2008 sarà ricandidata?
Sì,
non
sì,
me lo ricordo
sì,
più. Cioè...
Sì, sì, ero candidata nel... Collegio Sicilia Occidentale.
Ah, poi non siete entrati in Parlamento.
Non siamo riusciti a ottenere la soglia di sbarramento e quindi sono rientrato. Quando poi sono riandata alla Camera.
A che fai?
Vabbè, si arriva alla Camera perché comunque bisogna sbrigare alcune cose, eccetera, eccetera.
Entrata nei bagni pure là, no?
No. Vabbè, mica sto tutta la vita nei cessi, cioè, voglio dire. Cioè, no, ogni tanto sto anche fuori.
Parenzo, per esempio, va sempre spesso in bagno. Quando
e poi ti assicuro. E ti assicuro che a volte hai a che fare con dei cessi anche quando proprio non entri. Comunque questo sarebbe un altro discorso. Però ero rimasta sconvolta perché i commessi continuavano a chiamarmi onorevole. Infatti io dissi, no guardi, veramente non sono... Cioè, no, guardi che il titolo rimane.
E lei ci conta questa
ex
cosa.
Ex parlamentare, ex uomo, ex diciottenne, ma tuttora onorevole. Tiè.
Ah, ex uomo, poi lei su questa cosa ci ha giocato un po'.
Vabbè. No, ma la vita è lunga, sono una ragazza giovane e le possibilità della vita sono tante.
Però ti piace essere chiamato ex, onorevole Luxuria?
Non ho mai, mai dato conto. Quando leggevo on sul mio nome lo consideravo sempre come acceso, mai come onorevole.
Allora... Claudio, provincia di Terni. No, anzi, chi c'era? Luigi che voleva dire qualcosa. Luigi, che stava dicendo?
Io sì, no, semplicemente innanzitutto dico all'onorevole Luxuria di insistere sul
su che cosa?
Basta Berlusconi, non avere la remora del non ideologicamente finito dal punto di vista.
No, ma è chiaro come la pensa, solo che stiamo parlando di un'altra cosa, dell'immagine di Berlusconi, di come si presenta in questo momento. D'accordo. È chiaro che insomma è stata eletta con Rifondazione Comunista, esatto. Credo che sia simpatizzante di Vendola, certo non è che può dire viva Berlusconi per tutta la vita, vorrebbe che Berlusconi non fosse più presidente del Consiglio, però insomma è anche una persona moderata Vladimir Luxuria. Per esempio, io credo che tu senti Berlusconi come il tuo presidente del Consiglio in quanto presidente del Consiglio, o sbaglio?
Certo, bisogna, il rispetto delle regole è questo, che chi vince ti rappresenta, i ministri ti rappresentano, poi uno cerca, si augura che un giorno ci sia una persona diversa, ma insomma è lui perché la gente l'ha votato finora. Allora,
Luigi?
Sì, per voi tutti invece, una piccola chiosa, sì. I nostri politici, e voi ce ne date continuamente una bella dimostrazione, sono davvero emblema dell'unità del paese. Io da siciliano,
in che senso, scusi, non ho capito.
Aspetti che glielo spiego. Siciliano, Davide Parenzo da Padova, sì. Abbiamo ogni giorno la dimostrazione della scassezza, della scarsa qualità della nostra classe politica, dal mio Scilipoti al mio Miccichè, al mio La Russa vicinissimo di casa, agli onorevoli venuti fuori dalle valli del Trevigiano, ultimo Gentilini un'oretta fa. Abbiamo continuamente la dimostrazione di una classe politica assolutamente inadeguata. Ripeto, non mi ergo a...
Guardi, l'inadeguatezza della classe politica non è che si valuta solamente con le esternazioni televisive, seppure queste qua possono essere un metro.
No,
secondo me si valuta anche da altre cose, insomma. Ci sono vari parametri che si possono prendere in considerazione, soprattutto il fatto che non si riesce a fare una cosa molto semplice, cioè ridurre il numero di parlamentari, che oggi sono troppi, sono 900 e passa, un'enormità rispetto alla popolazione, rispetto a quello
però
che esiste in altri
quello
stati.
Quello che dice l'radioascoltatore, cioè rispetto al passato, la classe dirigente la selezionavano i partiti con un cursus honorum, oggi basta essere una consigliera regionale,
sì,
e occuparsi di infermieria e diventare, per non far nomi, nel listino bloccato, entrare in regione. È vero, c'è il problema della selezione della classe dirigente, esiste.
Sì, ma il problema è che la politica conta ancora troppo, cioè è troppo importante in tutti i gangli della società, conta troppo,
volte,
troppo potere.
Berlusconi nelle sue aziende, sì, avrebbe mai messo la signora Minetti a governare Mediaset? No, e l'ha messa in politica, perché considera la politica spazzatura, mentre considera le sue aziende robe serie, tant'è che si è tenuto i suoi talenti in azienda e in politica ha candidato altre persone.
Adesso non esagerare, sennò La Russa dice che siamo troppo anti-berlusconiani.
No, non La Russa, La Russa fa un curso sonorum suo, voglio dire, ma la Minetti, se l'avessero messa a guidare il Milan,
sì,
i tifosi sarebbero scesi in campo e avrebbero detto: lei è pazzo, presidente, cosa sa la Minetti di calcio?
Beh, come perché massaggiatrice forse, non so, della squadra.
Beh, come massaggiatrice forse potrebbe essere.
Anch'io la vorrei.
Però adesso non insultate la signora Minetti. La signora Minetti ha...
Ma guarda, fare i massaggi richiede una grande preparazione.
No, è igienista dentale.
Ah, igienista dentale.
La massaggiatrice è un'altra cosa. Igienista dentale è una specializzazione. Una specializzazione che è diversa da quella del massaggio, insomma, no? Che pure è un'arte nobile.
Assolutamente.
Lei si fa massaggiare ogni tanto?
Sì, perché c'ho i cinesi di fronte a casa che sono aperti fino a l'una di notte. E
la signora Vladimir Luxuria abita al Pigneto, sì, al Pigneto quartiere popolare di Roma, che però negli ultimi anni ha avuto anche una sua esplosione dal punto di vista demografico, dal punto di vista anche, come dire, della frequentazione, no?
Sì.
È un quartiere un po' snob diventato, no?
No, snob no, direi di no. Cioè, sono aumentati molto i costi degli affitti, questo sì, però snob non direi.
Allora, diamo la linea al traffico e poi volevo fare un po' di domande che erano rimaste in sospeso dall'altra volta con a Vladimir Luxuria, perché noi non è che possiamo essere troppo gentili, dobbiamo essere anche un po' zanzare, caro Parenzo.
L'hanno messo nel programma di Milano, far sparire pure le zanzare?
No, perché a Milano ci sono già molti che vogliono fare sparire le zanzare.
Io avrei sostituito le zanzare che invece di succhiare il sangue iniettano botulino. Secondo me, guarda, sarebbe
com'è
stato...
Com'è la cosa?
Cioè, avrei promesso, non ci saranno più le zanzare comuniste, ma ci saranno le zanzare che invece di succhiare il sangue iniettano direttamente il botulino.
Perché lei è un fan del botulino?
No, non...
Beh, un po' sì.
No, non ce l'ho.
Qualche cosa ha fatto, eh?
No, ma non il botulino.
Che ha fatto? Che ha fatto? Il seno è?
Il seno e il naso.
Il seno e il naso.
E
perché
basta.
Se li trovava brutti?
No, il seno non ce l'avevo, quindi come facevo a trovare?
Il seno non ce l'avevo, no.
Era una ragazza dissennata.
Però ogni tanto perdo il senso della realtà. Il naso allora?
Il naso, sì.
Il naso se lo trovava brutto?
No, insomma,
un po' storto, com'era?
Un po'...
Ha dato un ritocchino?
Un ritocchino, sì.
E il seno che ha fatto? È passato da 0 a 3, terza,
alla...
quarta?
Quarta. Terza abbondante, sì.
Terza, quarta,
semplicemente sì, perché era proporzionato alle spalle.
Ma poi l'operazione l'ha fatta o no?
Ma quale operazione?
No, ma lei ha...
Adesso dobbiamo parlare delle mie...
So che lei mi dice, lo psicologo mi dice di non parlarne, di non affrontare questo argomento, però per un certo periodo...
C'è il traffico adesso e allora...
C'è la borsa, c'è la borsa, qualcosa, torniamo subito. Siamo qui, 800 24 00 24. Per chiamarci in diretta, con noi Vladimir Luxuria, che è qui in studio a Milano, e poi Vladimir è qui, David Parenzo in collegamento da Roma, Felice da Parma, signor Felice, sì. Buonasera.
Buonasera.
Sì.
Ecco, io vorrei dire che io consiglierei a Berlusconi di mettere l'orecchino,
in che senso?
Sì, per così di fare queste cose, di mettersi da panca bestia e portare i cani, così almeno si parlerà di questo, no?
In che senso, scusa, non ho capito bene.
Io mi riferisco alla telefonata di La Russa. La Russa effettivamente ha risposto, dopo aver votato tutto il giorno in camera con queste, effettivamente pensava di parlare di cose importanti. Di che si parla? Si parla di Berlusconi, che avrebbe detto che chi vota la sinistra è scemo, no? Secondo me,
Secondo lei non è una cosa importante. Allora,
non ne possiamo più.
Scusi un attimo, dunque, secondo lei ha fatto bene a riagganciare il telefono?
Allora, ve lo ripeto. Io, se fossi stato al posto della Russia, le avrei detto perché mi ha perché mi ha chiamato per parlare, che ha detto.
Scusi, noi chiamiamo i politici per parlare della situazione, delle cose che escono fuori, dell'attualità, eccetera. Non è che mi faccio fare la scaletta dalla Russia come non me la faccio fare da nessuno. Per cui se io ho sentito prima
cosa rispondeva, e so già la sua idea. So benissimo che avrebbe parlato di politica quando avrebbe deciso lei. D'accordo? Questo io l'ho capito.
Sì, ma guardi che io avrei cambiato subito discorso. Ho semplicemente fatto notare alla Russia.
Io se fossi stato la Russia, l'avrei detto. Quando è che, io avrei subito risposto appena lei aveva fatto la domanda. Quando è che parliamo di politica?
Ho capito, ma non è che la cosa significa parlare di politica lo decide lei o lo decide la Russia? Cioè, questa è politica.
Ma qui il paese è il paese.
Vabbè, ma non è.
Qui ci sono disoccupati dappertutto.
Vabbè, ho capito, ma non possiamo dire sempre la stessa cosa. Siccome ci sono disoccupati, non possiamo analizzare le frasi di Berlusconi di oggi.
Berlusconi sono elementari, sono quelle che ho detto io poco tempo fa parlando con gli altri. Ho detto, ho detto queste parole uguali alle sue, no?
Lei ha detto, ma lei non è Berlusconni, però, scusi.
Dico, è possibile che abbiamo un Bersani che l'unica cosa che sa dire è basta, non ce ne può più di Berlusconi.
Guardi, se vogliamo criticare, io sono il primo a criticare le cose che fa Bersani, la politica di Bersani, che è diventato da moderato.
Oltretutto, dopo che Bersani...
Ma che c'entra, scusi, Felice?
Bersani voleva attaccare... No, c'entra col discorso di Berlusconi. Come faccio io a votare Bersani, che voleva attaccare i poteri forti e se la prende con i tassisti? E mo gli do il governo da capo. Questo è per attaccare i poteri forti, adesso per attaccare
Scusi, Felice, ma cosa c'entra questo con quello che ha fatto la Russa? Scusi,
Allora, la Russa
voleva parlare di politica. Io, a casa mia decido io di cosa parlare. Se uno non gli va, può.
D'accordo.
E poi stavamo parlando di politica, perché stavamo parlando di una frase di Berlusconi: chi vota la sinistra è senza cervello, di oggi, di qualche minuto fa. Non è che me lo sono inventato io,
quelle parole di Berlusconi le ho dette prima io di lui, io le condivido.
Scusi, guarda, vado a vedere tutti i siti internet di informazioni, i principali, e guardi i titoli e poi mi dice che domanda devo fare alla Russia.
Sarò più rimbambito di Berlusconi.
No, ma non è questione di essere rimbambiti.
L'ho detto prima di lui queste frasi.
Ma lei
è meno noto di Berlusconi, lo capisce o no, amico mio?
Non riesco a capire. Comunque, bene, siamo qui con il signor Felice. Allora, ma insomma, io non ho capito una cosa. La volta scorsa che ci eravamo sentiti, stavamo parlando di questa sua rivelazione alle Iene su un deputato con cui lei avrebbe avuto una storia. O sbaglio?
Passiamo un'altra domanda, raffica
di domande, molto veloce, però risposta secca. Non dico tipo le Iene, ma tipo la Zanzara. Con quanti uomini politici lei ha avuto una relazione?
No, no, questa non rispondo. Anche perché.
1, 0, nessuno. Non...
Più di 5.
Meno di 5.
Ma no, ma che. No, no, non rispondo a questa domanda.
Non come lo rispondo?
No,
nessuno, può dire nessuno.
Allora, ha avuto più relazioni con uomini del centro-sinistro o del centro-destra?
Sì, appunto. Vabbè, andiamo all'altra domanda. Dai, ti prego.
Quindi non rispondo.
Allora, in, quanti, in quante persone l'hanno corteggiata in Parlamento?
Più di una, credo che sia. Insomma, erano disperati probabilmente.
Perché
so.
Disperati? Perché disperati? Magari erano curiosi. Cioè, perché la corteggiano secondo te? Spesso per curiosità?
Ma guarda, sembra che io sia una persona bella. Cioè, io sono, non sono particolarmente attraente. Per cui che sono nella media, ho un numero di corteggiatori negli ambienti che frequento. Ho frequentato l'ambiente della discoteca, ho avuto dei corteggiatori nella discoteca. Ho frequentato
in Parlamento la stessa
cosa. Parlamento e per fortuna è capitato qualcuno che mi ha corteggiata.
No, anche in maniera fastidiosa?
Sì, al punto che ho anche dovuto ricattarlo dicendo la smetti o se no lo vado a dire ai giornali. Infatti ha subito smesso.
E sì. Che tipo di fastidio era? Perché cosa,
ma come, diciamo...
Senza come, fare come, nomi,
No, senza fare nomi, diciamo proprio insomma farti capire che insomma... Oppure rimproverarti perché magari dici ah, oggi non mi hai neanche salutato, tutte queste cose, ma insomma...
Vabbè, questo non è mica, non sono cose criminali, insomma.
Lo so, sì, però poi dopo dà un po' fastidio. Quando
ma c'erano
un po'
anche
insistente.
Cose pesanti?
Non c'era ancora la legge sullo stalking, allora.
Addirittura qualche volta si è trasformato in stalking o in cose insistite, o no?
Beh, sì, insomma, è capitato.
Ma lei perderebbe... Cioè, c'è un uomo politico che l'affascina particolarmente, cioè nel senso che qual è un politico che le fa perdere la testa? Cioè...
Guarda, io ultimamente sono proprio invece per un uomo che non ha i minuti contati, che ti sa montare le mensole, che ti parla di altro, proprio il politico è la categoria poco erotica secondo me.
Ecco. Perché invece hanno,
ma poi perché, cioè, io
hanno i minuti contati, perché questa è una trasmissione in cui si parla
ma
di
sì,
politica.
Sì, ti ci mettono nell'agenda, no? Dalle 19 alle 19:15 faccio sesso, poi dopo alle 19:20 no,
perché per è successo così con il suo uomo politico con cui ha avuto una storia.
Era
troppo, era
a
troppo...
Milano fa un caldo, guarda.
Cioè era troppo, la cosa era troppo veloce, era troppo, ma si consumava troppo rapidamente. Sbaglio,
ma come la pubblicità Pick Indolor già fatto?
Era così. Era
questo, ma
era aiuto, che mi fai dire? Io sono venuto qui per parlare del mio bellissimo romanzo che si chiama Il Dorado.
E, beh, detto,
e tu mi chiedi di fare la contabilità di quelli che ci hanno provato con me, ma meno male, vuol dire che insomma.
Ma fanno
ancora...
meglio l'amore gli uomini di destra o di sinistra?
Guarda, fanno meglio l'amore gli uomini che riescono a considerarti in quanto persona e non come macchina sessuale.
E invece? I politici con chi hai avuto a che fare ti considerano troppo macchina sessuale. Ti hanno considerato così, ma non c'è niente di male, mica facciamo i nomi.
Ma non solo in politica.
Non
dai.
Solo in politica, però nel microcosmo della politica questo è successo.
Sì, è successo, sì.
E vabbè,
che
così
bella,
è.
Questa è bella,
perché?
Che è calda.
No, no, c'è la luce rossa qui, non perché siamo in onda, ma perché praticamente si parla solo
di sesso.
Fammi altre domande.
No, ma non è... Adesso passiamo ad altro. Dove andiamo? Domenico, provincia di Bari, buonasera.
Buonasera.
Signor Domenico, dica, è scandalizzato da queste cose, no?
No. Allora, premetto che sono un elettore del centro-sinistra.
Sì.
Volevo fare i complimenti.
Vabbè.
Perché non sempre sono d'accordo con chi lei ospita in trasmissione. Niente, condividevo tutto ciò che ha detto il sindaco di Gentilini.
Ah, addirittura?
Sì. Tutto.
Adesso, condivide...
tranne una cosa, perché secondo me la Lega ha perso un'ottima occasione, doveva far cadere il governo. Solo così.
Ma non è detto, non è detto che non lo faccia cadere
a
quando...
metà giugno, se perdono Milano, a Pontida ufficializzano secondo me la spaccatura.
Previsione di Vladimir Luxuri.
Ma sì, hanno anche chiesto la legge proporzionale, dai, adesso non sono proprio una deficiente.
No, chi ha detto che è una deficiente? Tutt'altro. Diciamo che secondo me domenico succederà questo, guardi, faccio una previsione qui oggi alla Zanzara, che giorno è oggi? Oggi è mercoledì, caro Parenzo. Quello che succede è questo: se il centrodestra perde Milano, diciamo perde Milano, lasciamo perdere Napoli, qualche ministro della Lega uscirà dal governo. Poi non so se questo si trasformerà in una crisi, eccetera, eccetera, però prevedo la fuoriuscita di qualche ministro come gesto. Dopodiché, quello che succede dopo questa.
Secondo me la Lega sta perdendo molto credibilità anche a livello elettorale, anche voti, eccetera, perché per colpa del PDL diverse cose non li sta facendo, ecco.
Va bene, Domenico, grazie. Qualcuno si scandalizza ancora, Giovanardi ed altri, Gentilini questa sera, ma non è una novità, se vede in giro coppie di omosessuali che si baciano. Caro Vladimir.
Guarda, io...
Ma tu noti questa cosa? Io non la noto questa cosa in Italia. Secondo me c'è molto meno omofobia di quello che si pensa.
Ma guarda, due persone che si tengono mano nella mano, che si danno il bacio. Io dico, non il bacio quello lumacoso che dà fastidio. A me dà fastidio quando lo vedo sia tra un uomo e una donna, sia tra due uomini, cioè quelli che ostentano.
Vabbè, perché?
Ma insomma, mi giro dall'altra parte. Non è che mi piace stare lì a guardare, perché c'è la possibilità, a meno che non hai il collo immobile, hai la possibilità anche di girarti dall'altra parte.
Sì, ma anch'io mi giro perché non me ne frega niente, non perché mi dà fastidio.
Non è che mi turba, però insomma, non lo so, mi darebbe fastidio guardarli, non so come dirti. Mi darebbe fastidio guardarli. Però io mi dà molto fastidio quando vedo due persone che litigano, per esempio. Ma vedere due persone che si tengono mano nella mano, ma perché no? Se dà fastidio, probabilmente ti smuove dentro qualcosa di irrisolto, secondo me.
Ma per esempio, secondo me Giovanardi ha qualcosa di irrisolto.
Ah, non lo so, e spero di no, perché la nostra categoria non vuole rappresentanti simili, mi raccomando.
Senso, Giovanardi icona gay. Insomma.
No, vabbè, c'è un limite a tutto. No.
Cripto, dice, cripto.
No, non lo so. No, ma non, guarda, non sono una psicologa.
Però se qualcuno ha qualche problema, se vede una coppia di donne o di uomini che si bacia, ha qualcosa di irrisolto dentro. Dal punto di vista sessuale, secondo te?
Secondo me, se ti dà davvero così fastidio, cioè, perché io da trans, quando vedo un uomo e una donna che si baciano, è una cosa che mi fa anche piacere, perché dico, queste due persone si vogliono bene, uno invece gli può dare fastidio il contrario.
Hai detto da trans,
Che devo dire? Dunque,
tutto regolare, non c'è stata operazione, non è avvenuta, tutto normale.
Comunque sia, anche operata, io continuerei a definirmi trans, perché questo è il mio percorso, trans
però,
donna.
Però saresti donna in quel caso, donna a tutti gli effetti.
Ma siamo tutti trans, siamo tutti di passaggio su questa terra.
Vabbè, sì. Traffico, torniamo tra un attimo, traffico.
Strade in diretta.
Buonasera, 3 km di coda si incontrano sulla 15 della Cisa tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Il traffico dopo un incidente procede su unica corsia. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti per lavori tra Peschiera e Somma Campagna in direzione di Padova. Ci spostiamo in città a Roma, segnaliamo lunghe code a causa di un restringimento di carreggiata sulla tangenziale est tra Viale Somalia e Via della Batteria Nomentana in direzione di San Giovanni. Attenzione alla pioggia sulla 3 Salerno-Reggio Calabria tra Lago Negro Nord e Lauria. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento tra un'ora.
La Zanzara.
Eccoci qui, 20:48, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara. Giampiero da Napoli, veloce Giampiero, dica.
Buonasera dottor Cruciani, buonasera Parenzo, buonasera signora Lussuria. Volevo dire, potrei essere io su un ideale, ma
adesso non è che sta cercando, non è che è venuta qua perché cerca cerca un uomo, insomma, Giampiero, se lei si può anche candidare.
Ma non è una linea erotica, Giampiero, è la radio della Confindustria questa qui, che dice?
Voglio sempre sottolineare che è la radio della Confindustria.
La radio della Confindustria fa le avanze alla signora Lussuria.
Vabbè, servizio pubblico, una radio di servizio pubblico.
Sì, noi dalle 18:30 alle 20, alle 21 la trasformiamo in qualcosa, insomma, che...
Ma se mai i conduttori hanno lo ius prime noctis?
No, adesso non dire questa volgarità, lo ius prime noctis, i conduttori, una cosa di una volgarità, hai detto tremenda. Ogni tanto Parenzo dice delle cose di volgarità inaudita.
Mi vergogno di me stesso, faccio come Berlusconi, smentisco tutto quello che ho detto.
Ha passato una giornata difficile, evidentemente. Allora, Giampiero,
chiedo perdono per quello che ho detto.
No, adesso non ci scandalizziamo, per carità. Insomma, allora,
con tutto il rispetto che ho per il signor Gentilini, che è una persona epidemicamente più o meno giovane di me, volevo dire che prima di rivolgersi contro i napoletani per l'incupata dell'immondizia, che devono affogare, sai, tutte queste cose, a me non c'è più tanto.
Sì, devono morire in mezzo all'immondizia, ha detto.
Non ne parliamo. È meglio che pensi anche a casa sua, che è una città a Treviso altamente moderna e civile. Però bisogna vedere che nelle strade è piena purtroppo di droga e di alcol e che i giovani adolescenti ne muoiono tanti.
Però scusi Giampiero, adesso dal punto di vista dell'organizzazione è vero che è più facile amministrare Treviso piuttosto che Napoli, su quello non c'è dubbio, però insomma, adesso non dobbiamo essere meno ipocriti, dal punto di vista dell'organizzazione della città e della gestione della città a Treviso è come passare dalla notte al giorno, insomma, no?
Perfetto.
Diciamo la realtà, questo è vero o no?
Però che posso dire volevo solo dire che credo che il valore della solidarietà sia sempre un valore importante.
Bravissimo.
Io mi ricordo quando ci fu l'alluvione in Veneto che loro chiesero aiuto a tutta l'Italia e fu dato. Quindi purtroppo possono succedere queste tragedie, perché poi l'immondizia significa anche problemi di salute. Insomma, non è una cosa che fa piacere a Napoli, non credo che sia colpa dei napoletani, insomma.
Beh,
quindi...
in parte secondo me, in parte sì.
Sì, perché dovremmo...
Ma scusa, se uno fa la raccolta differenziata e poi vede passare il camion che mette tutta la raccolta e mette tutto insieme, ti passa la voglia di rifarla, no?
Sì, ma diciamo che non c'è grande propensione alla... Comunque, insomma, sarebbe un discorso molto lungo.
Nella mia zona, ad esempio, si fa la raccolta porta a porta. Io sono a Bagnoli, si fa la raccolta e andiamo benissimo. Non è che non andiamo bene, perché non si fa per tutta la città.
Sì, no, ma guardi, come sfonda una porta aperta? Sto dicendo che non è che gli amministratori vengono dall'alto, cioè il tipo di amministratori che ci sono vengono anche perché la città sceglie un certo tipo di amministrazione. Cioè, è il solito discorso, non è che la società civile sia meglio dei politici. La società civile, i politici spesso sono un riflesso di quello che è la società civile.
Però tra l'immondizia di Napoli ci sono anche i rifiuti tossici che vengono da tante industrie del nord, non è che sono tutti bravi.
Per carità, ma non è che al nord sono più virtuosi e a Napoli invece... sono tutti degli zozzoni, come dice qualcuno. Parenzo?
Eccolo.
Dove sei? Come al solito nella suite dell'hotel? No, dove sei?
No, nella suite.
In terrazza.
Dell'hotel Cesari.
Certo. Qual è un uomo di centrodestra, un politico di centrodestra che lei apprezza? Sto dicendo apprezza, non sto andando su... Apprezza che... La Carfagna, sì.
Beh, guarda, io sono una persona positiva, cioè mi interessano le persone che sono anche capaci di rimettersi in gioco. E credo che noi stiamo assistendo storicamente a un fatto nuovissimo, cioè per la prima volta non abbiamo tutta una destra, come posso dirti, chiusa a certe questioni. Cioè per la prima volta cominciamo a vedere sempre di più persone, sempre di più ce ne sono, che cominciano a porsi il problema comunque dei diritti, della incolumità fisica, morale di gay, lesbiche e trans. E che lo faccia anche una persona che ha avuto anche il coraggio di smarcarsi dal suo partito dicendo che lei, per esempio, voterebbe una legge sull'omofobia, mi fa piacere. Mi fa piacere che lo faccia l'Alessandra Mussolini. Io sono stata vittima, insomma, di un feroce attacco da parte della Mussolini che disse meglio fascista che frocio,
sì,
scusa.
Sì.
Però se oggi lei dice non mi hanno voluta in commissione giustizia perché sapevano che avrei votato a favore della legge sull'omofobia, non sto a fare, ma lei... No, non mi interessa, il futuro. Io voglio vivere nel futuro, non mi interessa... perché sono fatta così, sono una persona ottimista.
Beatrice da Vicenza, buonasera.
Ciao Cruciani, buonasera Parenzo e Xuria.
Dica.
Allora, io volevo dirvi questo, che io ero di destra, però per colpa di Berlusconi sono diventata di estrema sinistra.
Vabbè, adesso voglio dire, passare da Berlusconi all'estrema sinistra mi sembra un tantinello esagerato. Criticare Berlusconi ci può stare, naturalmente.
La cosa che a me sconvolge sempre di più è questa cosa che lui fa della sua maggiore arma, la sua maggiore arma politica è la discriminazione. Cioè lui continua a proiettare sull'altro un'ombra.
Sì,
no?
Però Beatrice, io le voglio dire una cosa, lei è libera di cambiare idea, ma Berlusconi secondo me è praticamente uguale a se stesso, con qualche piccola differenza, naturalmente, che dipende anche dagli anni che passano, eccetera, eccetera, ma è praticamente uguale a se stesso da 15 anni. Se noi andiamo oggi a sentire le parole che ha detto, appunto, sono molto simili a quelle del 2006, se vogliamo sono molto simili anche a quelle del 94.
Anche la discesa in campo è uguale.
Cioè non mi pare molto diverso, dunque mi stupisce che lei dica queste cose di Berlusconi quando l'ha votato, cioè era così anche quando l'ha votato, se la vorrei far notare.
La prima volta, perché ho detto, beh, è un imprenditore.
Ma la prima volta quando, scusi, la prima volta quando? La prima volta quando?
Nel 94.
Vabbè, ho capito, allora non è che lei ha detto, ho votato Berlusconi, adesso invece sono passata, diciamo, all'estrema sinistra, ma questo da tempo è così.
Non è possibile che si utilizzano degli strumenti così, e che ci siano delle persone che ancora lo sostengono, quando lui utilizza degli strumenti così... poco rispettosi nei confronti degli altri, ma anche della sinistra stessa. Cioè,
ma guardi, io penso francamente che al di là delle parole Berlusconi sia invece, per chi lo conosce bene, una persona molto tollerante, forse troppo, promette troppo a tutti. Non penso che sia una persona illiberale da questo punto di vista. Vabbè, cara Beatrice, caro Vladimir, ci vediamo a Roma un'altra volta in studio,
volentieri,
in studio qui alla Zanzara. Caro Parenzo,
sì,
che fai?
Vai?
Che fai adesso?
Chiudere?
Non me ne voglio andare, devo andare a Sky TG24.
Cosa devi andare a fare?
Un intervento al telegiornale.
Ah, bravo, sicuro.
Anche tu un intervento?
Un intervento, sì. No.
Vai a Sky.
No, io no, per fortuna, nel senso, gli interventi sono sempre invasivi. Però l'intervento, la signora Luxuria non l'ha fatto. non l'ha fatto. Io durante l'intervallo mi sono accennato, sto scherzando naturalmente.
Perché dici così? Guarda, allora, mi riprendo il libro Eldorado bellissimo che ho scritto, che ti volevo dare.
No, ve lo dia in testa, anch'io ho fatto una battutaccia. Eldorado, compratelo, compratelo. Faccio pubblicità perché mi va, perché mi è sempre stato simpatica. A domani, 18.30, La Zanzara, ciao.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non ti preoccupare.
Radio 24. La passione si sente.